Stefano, allora...
Oh, bravo, Freddy, ti rompo le scatole, perdonami.
Guarda, tu non rompi mai, però sto facendo sci alpinismo. Sono in mezzo alle montagne.
No, guarda, adesso non ti dico quello che posso dire perché...
Per cui non so se prende bene il telefono.
Ascolta, guarda, non ti dico quello che devo dire perché altrimenti le parolacce poi me le tagliano. Cioè, tu, siccome sei riuscito ad andare in montagna a sciare, quest'anno che c'è la neve incredibile, che c'è la roba metri... Stai andando con le tue peli di foca su a 2500 metri.
Sì, ma guarda che qua non c'è nessuno.
E c'è anche campo, guarda, mi stai sulle barre. Beep! Senti, guarda... Ti volevo rompere le scatole per questo motivo.
Vai, vai,
ti avevo accennato che stiamo facendo un podcast dedicato al corpo umano, no? E volevo affrontare la problematica del muscolo, la bellezza del muscolo, l'importanza dell'attività muscolare, che tra l'altro adesso stai anche sudando e la stai utilizzando.
Sì, decisamente.
Ma ti farebbe piacere venire a Milano? Ci organizziamo una mattina, ti facciamo alzare all'alba per venire dai bricchi dove vivi? Anzi, prima scendi dalla montagna, poi vieni dai bricchi dove vivi.
Va bene, basta che non mi fai alzare troppo presto, perché guarda...
No, guarda, se riesci a essere per le 10 a Milano, che ora ti devi...
Non alzare? Vengo, guarda, lascia
dai,
non perdere.
Non vai in mondo. No, non ho per le scatole, dai, ci organizziamo.
Vabbè, dai,
no,
okay.
ci tengo tantissimo, così ci vediamo che con lockdown siamo riusciti a vederci. E secondo me il tema è interessantissimo, con te voglio parlare anche di altre cose, ma... Il muscolo, come farlo lavorare, come utilizzarlo e come il corpo ha bisogno di un muscolo tonico... Potrebbe essere un buon titolo. Se ti piace, Booked,
lo passo
agli autori.
Va bene,
e vai avanti a sudare. Vai avanti a sudare. Ciao Beo,
ci
vediamo. Beso,
ciao,
baso. Ciao.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. Oggi, ospite del nostro podcast Una macchina chiamata corpo è Freddy Romano, un amico, un fisico, un biomedico, ma soprattutto un ex atleta professionista.
Eh sì, ciao Stefano.
Carissimo, sono contentissimo che tu sia qua, ti ringrazio tantissimo per esserti alzato alle 4 del mattino per arrivare da
no,
Cividale.
Dai, 5 e mezza.
5 e mezza, 5 e mezza stavo facendo la prima fase REM io praticamente. Va bene, 5 e mezza era in macchina. Chi è Freddy Romano? Ex atleta professionista, Freddy partecipa ai giochi olimpici di Lillehammer, tra l'altro quando dico Lillehammer, Freddy, scusami, mi viene da ridere.
È difficile,
perché...
eh?
No, mi viene in mente Teocoli.
Ah,
ti ricordi,
sì, vero,
Teocoli,
bravo, sì,
con
sì,
la
sì.
cravatta trasparente.
Sì,
che
era
con...
fatta da scena, assurda.
Che ridere. Quindi tu eri
Ma
là...
anche Pippo Baudo che aveva sbagliato tragicamente il nome di Lillehammer.
È vero, sì, è vero. Sì, sì. E tu vai a fare una cosa pericolosissima, i salti acrobatici... No,
sì.
Gara olimpionica di salti acrobatici, non contento per fare i mondiali a Nagano, sempre di salti acrobatici con gli sci, che è una cosa da matti, non contento torni a fare le olimpiadi a Nagano, sempre salti, arrivando nono.
Sì, no, ai mondiali, 14esimo ai giochi olimpici.
Alle olimpiadi, ragazzi, sì, voglio dire, noi dicendo 14 olimpiadi vuol dire 14esimo al mondo, è una cosa incredibile, ma la roba più incredibile è vederti fare quelle acrobazie, quegli sci ai piedi, soprattutto essere ancora, non ti dico vivo, ma ancora con le ossa giuste.
Boh, ma insomma, ho dato da lavorare ai tuoi colleghi, eh.
C'è dato.
Sì, 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 c'è Alex Castagna, milanese, che conoscerai molto bene, lui è... Conosce molto bene le mie articolazioni.
Conosce bene le tue articolazioni.
Sì.
Senti, innanzitutto, va bene, ti ringrazio di essere venuto perché la cosa che mi affascina è il fatto che tu da sportivo poi, a un certo punto, hai deciso di dedicarti allo studio della biofisica, allo studio della fisica applicata al corpo umano e tra l'altro mi raccontavi che il salto non è altro che... l'utilizzo di regole della fisica per riuscire,
certo.
No?
È fisica pura proprio, sì,
applicata
sì.
al corpo, per cui riesce a mantenere dei movimenti di rotazione che ti permettono di eseguire delle evoluzioni in aria che altrimenti sarebbero impossibili. E questa fisica poi hai voluto studiarla applicata al corpo umano, in particolar modo al muscolo.
Sì, sì, al movimento umano. Io, fin da piccolo ho avuto passione per il movimento, per gli sport acrobatici nello specifico, perché ritengo che lo sport acrobatico sia la massima espressione delle capacità motorie di un essere umano. E quindi mi ha sempre affascinato, proprio e ho avuto questa opportunità, sai, queste cose che nascono casuali, e mi sono ritrovato a fare questo sport e coniugando le due mie passioni, lo sci, la montagna e l'acrobazia, la parte acrobatica, mi sono trovato a fare questa cosa. Le Fiamme Oro del gruppo sportivo della polizia, di quale facevo parte al tempo, come tutti gli sportivi, insomma, mi hanno dato una grande opportunità e ho usato lo sport invece di farmi usare. L'ho usato nel senso che ho approfittato, e quindi mi dava da vivere, e nel frattempo, vabbè, ho studiato anche prima, poi ho approfondito gli studi.
E dallo sport delle Fiamme Gialle alla biofisica, il salto com'è stato?
È stato che quando fai lo sportivo viene analizzato in ogni aspetto del movimento, e quindi venivo analizzato nei laboratori all'Acqua Cetosa a Roma, del CONI, col professor Dal Monte e vari laboratori, quindi mi ha affascinato questo ambito, e avevo studiato scienze motorie precedentemente, quindi vivevo in Canada, perché ovviamente è uno sport nordamericano, quindi non ha una grande tradizione qui, e quindi mi sono trasferito in Quebec, e lì ho approfondito gli studi perché c'era un'amica che si occupava, studiava queste cose, e così ho iniziato ad approfondire questo ambito.
Lo studio del muscolo.
Lo studio del movimento, sì.
Molto bene, quindi movimento e muscolo è il tema del podcast di oggi. Quindi chi meglio di un atleta che poi si è dedicato dal punto di vista del laboratorio, no? All'analisi del movimento e a tutto quello che permette e rende possibile il movimento nel suo gesto, nella sua potenza, nella sua resistenza, chi meglio di te? E l'idea di parlare di muscolo, uno potrebbe dire: ah, che noia, i muscoli, cosa da fanatici della palestra, a me non interessano gli addominali, non mi interessa mettere su massa muscolare. Invece è sbagliato. Perché quello che diciamo sempre è che noi siamo uomini della savana dal punto di vista evolutivo. Lo scheletro è l'impalcatura, le articolazioni sono il punto dove le ossa tra di loro si muovono, ma chi rende possibile il movimento, che sia fatto con potenza o meno, con coordinazione o meno, con consapevolezza o meno, sono i muscoli e soprattutto sono i programmi motori. Perché quando noi realizziamo un movimento, forse non tutti sanno che se io estendo il gomito o lo tiro dritto, nello stesso momento in cui attivo i muscoli che stendono, anche i muscoli che stanno flettendo stanno lavorando. Ed è l'armonia, no? La sincronizzazione, quanto uno deve tirare, quanto l'altro deve controllare, che rende possibile un movimento che sia armonico. Ma l'armonia, la bellezza del movimento è fisiologia del movimento, corretto?
Ma sì, assolutamente.
E questo vale per tutti, maschi e femmine di ogni classe d'età, indipendentemente dall'attività svolta. Più il muscolo è in grado di lavorare con programmi efficaci, più il movimento è controllato, più sarà fisiologico, più le forze saranno distribuite in maniera controllata, più l'articolazione ringrazierà. E quindi con te vorrei affrontare proprio questi temi, cioè qual è la funzione del muscolo, spiegare che il muscolo non è soltanto un realizzatore di moto, ma è un ammortizzatore, ce ne spiegherai molto bene, e altri due concetti che sono importantissimi, che sono la forza e la resistenza, e quindi li applicheremo alle problematiche di tutti i giorni. Nell'altro podcast avevamo parlato di lombalgia e avevamo lasciato in sospeso il tema dicendo fondamentale per la prevenzione delle lombalgie future è avere un tono muscolare, fare degli esercizi che prevengano la recidiva della lombalgia. Quindi parlare di muscolo per poi ricollegarci a quanto già detto, secondo me è interessantissimo. Quindi spiegaci bene il concetto di ammortizzatore muscolo e forza muscolo. Mi viene in mente il video che mi hai fatto vedere, quello delle tue evoluzioni ai campionati del mondo, e la domanda che mi sono fatto in realtà quando ho visto il video è: ma quando atterri a quella velocità, da quell'altezza, perché non ti distruggi?
Perché ti devi preparare atleticamente, quindi devi avere un sistema muscolare capace di disperdere l'energia acquisita dal tuo corpo in fase di volo. E infatti, come giustamente dicevi, il muscolo ha più funzioni. Ahimè, le persone, ma purtroppo anche molti professionisti e i tuoi colleghi, hanno una visione del muscolo come un sistema di locomozione che produce energia. Quindi la risposta classica dei tuoi colleghi sono: ma questa signora c'ha 80 anni, non deve mica tornare a giocare a tennis. Ed è vero, Ed è vero, nel senso che il muscolo ha funzioni di locomozione, di produzione di energia, principalmente per un ristrettissimo gruppo di persone, di popolazione, cioè gli atleti. E per tutti gli altri il muscolo non produce energia, non va pensato come a un motore, va pensato come ad un ammortizzatore in un sistema automobile, quindi come a un sistema che disperde energia, non che la produce, quindi che produce forza negativa. Quindi un corpo che salta da 20 centimetri in realtà pesa 300, 350, 400 kg. Il nostro peso corporeo non è 60, 70, 80 kg.
Esatto, quella è la massa, perché noi confondiamo la massa con quello che è il vero peso.
Assolutamente, se fossimo delle statue immobili, degli esseri immobili, ok, allora sì, il tuo peso sarebbe 70 kg, ma noi siamo degli oggetti in movimento e quindi il nostro peso corporeo è enormemente superiore. Noi dobbiamo fare conti con 150, 200, cioè solo camminando hai dei carichi da 150 kg ogni passo.
Se qualcuno non ci credesse e ha delle scale in casa, faccia questa prova. Mette una bilancia in fondo al gradino, sale di 4 gradini, scende velocemente e poggia il piede cercando con l'occhio, senza cadere perché sennò si massacra, cercando con l'occhio di guardare che numero viene fuori sulla bilancia.
Sì, guarda, i miei pazienti.
Vedrete che non sono 70, 80, 90 kg, ma sono molti di più. Quella è l'energia che finisce sulle articolazioni, quella è un'energia dannosa per le articolazioni, quindi se non ci fosse qualcuno che è lì a dissipare l'energia che non è tollerabile, che non potrebbe essere gestita, tutta quell'energia finirebbe su delle superfici articolari creando danni. Quindi il muscolo
certo.
Fa esattamente questo, butta via.
Ma hai fatto bene. È un esperimento fisico banale, ma estremamente rappresentativo. Cioè sali su una bilancia e ti muovi su questa bilancia, fai un piccolo saltino e vedrai che la bilancia dà dei dati completamente diversi. E quindi o il sistema muscolare è capace di disperdere questa forza, questi 200 kg, o se ne disperde 100, gli altri 100 sono di sovraccarico a livello articolare e quindi urto non solo sul ginocchio o l'anca, ma sulla colonna.
Assolutamente.
Nel nostro podcast precedente c'era un ortopedico, mi sembra che tu mi abbia detto,
sì,
che col quale avete affrontato l'argomento colonna.
Assolutamente. Okay,
le vertebre, sì, hanno le apofisi trasverse e spinose, che sono
come delle braccia che escono dalle
delle punte, esattamente,
esatto.
Sono dei supporti in realtà, sono dei supporti d'ancoraggio per dei muscoli che sono i paravertebrali. La funzione di questi muscoli è quella di essere degli ammortizzatori, dei piccoli ammortizzatori che se funzionano bene riportano, come l'ammortizzatore della macchina, a distanza i corpi vertebrali e quindi rispettano il disco intervertebrale, altrimenti il disco intervertebrale viene schiacciato.
E subendo questi carichi poi nascono una serie di problematiche. Senti, proprio parlando allora, collegandoci al discorso del mal di schiena, che poi in termini scientifici si chiama lombalgia, no? Però mal di schiena. Quindi il mal di schiena è correlato alle problematiche muscolari, noi potremmo dire che c'è un problema di lombalgia ai muscoli della colonna, ma magari anche un problema di lombalgia ai muscoli che potrebbero aiutare la colonna, ad esempio gli addominali, in che termini? I problemi di lombalgia correlati ad un altro muscolo che è sconosciuto ai più, ma che è importantissimo, che si chiama muscolo iliopsoas. Qui la domanda è, quanto è importante per esempio per chi deve correre e che ha avuto magari problematiche di schiena, lavorare su altri muscoli che aiutino la colonna a sopportare meglio la corsa? Per mi diceva uno, guarda, se tu corri e ti viene mal di schiena, un preparatore atletico, una delle prime cose che ti fa fare è lavorare sugli addominali. Però quando ci lavori devi lavorarci poi in un certo modo, corretto?
Sì, perché il muscolo addominale è un muscolo molto complesso. Allora, premesso che i muscoli principali sono i paravertebrali, quindi i muscoli posteriori della
sì,
schiena.
Sì, quella roba dura che abbiamo dietro, come i bernoccoli.
Bravo.
I bernoccoli sono i processi spinosi e se adesso voi a casa toccate con le mani, le mettete dietro la schiena, toccate il bernoccolo in mezzo e poi allargate leggermente le dita, io lo sto facendo, quelle masse cicciose che ci sono ai lati.
Quello è lo strato adiposo, dispiace dirtelo.
No, quello io non ho adipe lì dietro, carissimo.
Sotto,
la panza, subito sotto, emergono questi due fascioni muscolari che sono la muscolatura paravertebrale, di destra e di sinistra.
Sì, anteriormente abbiamo la parete addominale, esatto, con gli obliqui e il retto dell'addome, e non facciamo altro che creare una cintura. Una cintura né più né meno che quella che si può vedere nel sollevamento pesi, quando i pesisti sollevano e fanno i loro esercizi, hanno una cintura. Non è altro che un sistema di protezione, no? E qui ci sarebbe da aprire un bel argomento, cioè proteggere il sistema corpo. Allora, abitualmente ci proteggiamo i guanti quando tiriamo fuori una teglia dal forno,
esatto,
e proteggiamo con il casco, e proteggiamo le scarpe per i piedi con le scarpe da lavoro, ma nessuno mai pensa alla protezione della schiena. No, anche dal punto di vista della medicina del lavoro viene poca considerata, stranamente. E invece la colonna è assolutamente chi non ha mal di schiena, no? Tutti.
Ah, e mi quindi, ha detto che è il secondo sintomo più diffuso al mondo, dopo il raffreddore.
Ma sicuro, e però nessuno la protegge. Non c'è l'abitudine, non c'è neanche una legislazione che si occupi di questa colonna bistrattata.
Sì.
Però di fatto, ecco, la cintura è fondamentale come sistema di protezione, ma soprattutto aiuta i muscoli addominali e paravertebrali a compiere il loro lavoro.
Molto bene. Infatti io dico tante volte, quando uno mette un corsetto semirigido, e la letteratura sull'utilizzo del corsetto c'è moltissima, contraddittoria, ma in realtà quello che facciamo quando leghiamo i velcri davanti è creare degli addominali da super atleta in 3 secondi.
Sì.
E quindi questa parete anteriore rinforzata non è altro che una mano che spinge sulla colonna e crea un sostegno anteriore allo spanciamento naturale che la colonna avrebbe durante il sovraccarico. Quindi
esatto,
è un tentativo di... Allora, se noi dobbiamo fare gli addominali, dobbiamo farli però in un certo modo, in modo che la colonna non si sovraccarichi e che gli addominali invece lavorino per formarsi.
Sì, perché lì sai, purtroppo c'è tanta così visione scorretta. Tanto da cominciare, sconsiglio di mettersi a fare esercizi addominali senza un controllo di un tecnico. Perché? Perché purtroppo c'è un muscolo che viene coinvolto durante gli esercizi addominali, che si chiama iliopsoas. E questo iliopsoas, per assurdo, fa compiere dei movimenti, perché in realtà la parete addominale ha, come tu sai bene, una funzione contenitiva.
Sì.
Ha un'attività sinergica al movimento, ma in realtà la maggior parte del movimento viene fatto dall'iliopsoas, dal retto del quadricipite, da altri gruppi muscolari. E quindi quando facciamo gli esercizi addominali, attiviamo maggiormente altri muscoli rispetto all'addominale, e l'iliopsoas ha inserzione sulle vertebre lombari.
Esatto.
E quindi
dalla prima alla quarta vertebra lombare sui processi trasversi, su quelle famose stecche che
Bravissimo.
Nascono dalle...
Ahimè, noi abbiamo 5 vertebre lombari, e quindi già questo ti dice che ci sono delle forze di taglio enormi tra L4 e L5.
L4 e L5 vuol dire la quarta vertebra lombare e la quinta vertebra lombare.
Esattamente, proprio perché
che sono le vertebre, peraltro, dove avvengono in maniera maggiore le problematiche erniarie, perché sono le vertebre che sono più sovraccaricate, sono le vertebre dove avviene il 70% del movimento di flessione della colonna, avviene esattamente a quel livello. Quindi è un punto nevralgico della colonna, infatti è quello che si ammala più facilmente.
Sì, perché
è
come se ci fossero 5 persone e solo su 4... si esercita una trazione,
esatto.
Sulla quinta no, è chiaro che la quinta persona rimane indietro perché le altre 4 vengono spinte, no? E si creano ovviamente un disallineamento automaticamente tra queste 5 persone. La stessa cosa succede nelle vertebre, lì forza di taglio e sovraccarico.
E quindi succede il patatrac. Sei stato molto preciso, Freddy. Questo è un podcast divulgativo, e quindi quello che noi facciamo, proprio perché i temi sono tanti, milioni di milioni, è sentire cosa dice la gente in merito a queste problematiche che in realtà ci coinvolgono più da vicino, magari non abbiamo la percezione, e quando qualcuno ce lo dice ah caspita, ma anch'io ho avuto quella cosa, anche a me è successo, anch'io faccio gli addominali, mi viene mal di schiena.
Ma sicuro, vox populi, vox dei.
Da quando il mio preparatore mi sta facendo allenare con esercizi dedicati ai muscoli, che prima non avevo mai fatto, non ho avuto più problemi seri. Distorsioni, crampi, stiramenti. Prima invece una o due volte all'anno qualcosa mi succedeva.
Sto usando l'elettrostimolazione e vedo risultati interessanti. Sembra di essere più forte. Però non capisco una cosa. Mi stanco comunque, forse uso un programma sbagliato dell'elettrostimolatore.
Guarda, ho avuto mal di schiena, mi hanno detto di fare gli addominali e invece è peggiorata.
Mi hanno appena operato al ginocchio e sto facendo bicicletta, ma faccio fatica a fare le scale.
Bene, sono tutti un po' depressi, poverini.
Veramente?
No, cioè il problema muscolare veramente ti colpisce nell'animo. Però questi animi colpiti, devo dire che hanno toccato dei temi interessanti, perché lombalgia addominale ha toccato il tema che stavano dicendo, probabilmente li sta facendo in maniera scorretta. L'elettrostimolazione per il recupero muscolare, altro tema enorme che adesso andremo ad analizzare velocemente, interessante, perché sì, è vero, ci sono dei programmi motori che si possono utilizzare, e hanno detto però quell'operato di protesi è una cosa molto carina sulla quale a te piace molto insistere, che è la differenza fra la forza del muscolo e la resistenza del muscolo. Quindi discutiamo di questi concetti. Allora, molto interessante è il rapporto fra parete addominale e problematica lombare. Fare gli addominali è sicuramente utile, ma bisogna fare addominali fatti bene. Infatti la Vox Populi ha ben mostrato che la lombalgia, se fai gli addominali male, può peggiorare. Qual è il modo, secondo te, di farli bene? Cioè, come andrebbero fatti da atleta professionista, da preparatore atletico? Come si fanno gli addominali fatti come vanno fatti?
Beh, con l'elettrostimolazione.
Ecco, sono già in crisi. Quindi un po' di placche, scosse.
Ma quello aiuta, non solo, però allora, fare addominali in realtà è un esercizio molto complesso, forse il più complesso, perché riuscire a isolare il retto dell'addome o comunque gli addominali è estremamente difficile, per non dire quasi impossibile, e si attivano anche altri gruppi muscolari tipo il psoas.
Ma scusa, quelli che per esempio si mettono la mano dietro la testa e cominciano tipo Rambo, no? Rocky 4, cos'era? Quando va in Russia che si tirava su a testa in giù, e anche quell'altro che era Richard Gere quando faceva American Gigolo, che era appeso con i piedi.
Esatto.
Ma quello è il modo corretto di fare gli addominali? No,
no, direi
proprio
di no.
Almeno
che tu non abbia degli addominali di ferro, e con la pancetta che aveva Richard Gere al tempo, secondo me non ci sia.
Lui, perché io invece sono assolutamente fit, infatti adesso devo slacciare il bottone. Senti, mamma. No, mi interessa se... Ma e quindi è meglio... E quello che va tanto di moda adesso, il plank, che me lo stanno facendo fare quando faccio...
Ah, sì, no, quello è un buon esercizio. L'unica così controindicazione, secondo me, è sulla spalla. Chi ha problemi di spalle, e appoggiando proprio il gomito, quindi hai tutte le
hai
forze...
Hai un sovraccarico, certo.
A livello dell'articolazione glenomerale. Ecco, se non hai problemi di spalla,
il plank
è un buon esercizio.
Perché
sì,
io l'ho provato a fare,
è un isometrico, è un
ma
isometrico.
Vado a un certo punto in vibrazione, sembra
esatto,
che sto rientrando dall'atmosfera.
No, è quando va in vibrazione che diventa allenante.
Ah, è lì?
Sì, devi
cioè, quando io mollo, quando devo
quando
tirare.
Quando tu fai lavori isometrici, il muscolo deve vibrare, e da lì in poi che è allenante. Prima
ma devo
lo
fare...
è ovviamente, ma è tutto il lavoro è fatto per arrivare alla vibrazione, cioè alla non tetania, e quindi allo stress.
E quanto devo tenerla la vibrazione? Adesso porto a casa informazioni
utili. Lì è soggettivo, dipende dal livello di allenamento che hai, diciamo da alcuni secondi in poi, però devi portare il muscolo in
quindi
vibrazione.
Quindi devo andare in vibrazione.
Ma ti dirò anche gli esercizi che non so, con le macchine isotoniche,
sì?
No? E le prime, di solito lavori sulle 10-12 ripetizioni, poi dipende insomma dal tipo di lavoro che vuoi andare a fare, però concettualmente le prime 5-6 ripetizioni, 7 ripetizioni servono solo a faticare il muscolo, ed è allenante, la stimolazione avviene solo nelle ultime 2-3.
Ma porca miseria, questo bisogna metterlo dentro, però ancora, cioè questo lo dobbiamo, questo è importantissimo.
No,
quindi
tu sai,
è
tu
quando vai in cioè quando ti sembra che non ce la fai più, è lì che
certo.
Sta funzionando l'esercizio.
Guarda,
prima avevi scherzato.
Un giorno faremo anche magari un bel podcast sulle terapie fisiche. Okay.
Assolutamente.
E non quelle chimiche, perché già la chimica è ben conosciuta, no? Il concetto di posologia, della quale abbiamo parlato molte volte, la posologia è fondamentale per la chimica, per la farmacologia ovviamente, e lo sanno tutti,
sì.
Ma è fondamentale alla stessa maniera per la terapia fisica, che è un farmaco. Allora, se tu usi la gravità, quindi l'esercizio, che è la forza di gravità, il principio attivo, allora la forza di gravità è come un antibiotico, un antinfiammatorio. La posologia è fondamentale, quindi se tu esponi il tuo corpo a degli esercizi che dove dal punto di vista posologico, quindi il dosaggio
è sottodosato,
non funziona.
Se sei sovradosato fai danni.
La difficoltà, ecco perché
è trovare il dosaggio.
Sconsiglio vivamente il fai da te, ok, almeno che non sia proprio fitness, no?
Certo.
Allora il fitness è un po', io faccio sempre questo esempio, è come dire sei anemico, ok? Allora se sei anemico, l'ematologo ti prescrive il ferro, okay?
Esatto.
Bene, però mangiare spinaci è una buona igiene per chi è anemico, ma non è certo, non ti curi un'anemia mangiando gli spinaci.
Okay, succo devi di fare... frutta al mirtillo, anche utile. Bresaola fare... della Valtellina.
Bravo. Sì, come diciamo igiene.
Certo.
Ma come prevenzione primaria, se vuoi. No, però se devi fare, perché sei gravemente anemico, come potresti essere,
devi fare una cura marziale.
Bravissimo, devi fare una cura marziale.
Cioè prendere mazzate
di ferro, di ferro.
Vabbè, si fa molto meno con un flaconcino.
Esatto. Però il dosaggio, la posologia è fondamentale, e come è fondamentale nella farmacologia, è la stessa maniera nella terapia fisica. Quindi fare esercizio non vuol dire, perché hai fatto muovere il muscolo, che diventerà più forte. Devi farlo muovere creando stress. Se tu crei stress hai adattamento, se non hai stress non hai adattamento. Se vai al sole una bella giornata di febbraio o al mare, non succede niente alla tua pelle. Perché? Perché non hai subito uno stress sufficiente. Chiaro, non deve essere né troppo poco. Se ci vai la stessa spiaggia in agosto,
ti ustioni.
Quindi il dosaggio, anche nella terapia fisica, nella luce, nel suono, nella pressione, nella forza di gravità, e quindi nell'esercizio, è fondamentale. Ahimè, però questo concetto in terapia fisica non passa. Quindi l'esercizio funziona a priori, ok? E non è così.
Lavoro muscolare uguale prevenzione dell'infortunio?
Beh, sicuramente sì. Sicuramente sì, per le cose che abbiamo detto prima, cioè la forza muscolare, la capacità contrattile, il muscolo ha una capacità di disperdere energia, no?
Certo.
Sappiamo bene che c'è forza positiva ma anche forza negativa, quindi dispersione di forza negativa vuol dire prevenzione da traumi, assorbire gli urti che inevitabilmente la vita quotidiana ti porta ad avere, no? E appunto molto spesso i due colleghi ti dicono: ah, ma non fa l'atleta, no? non gioca calcio. Sì, però fa lo sport della vita, che è uno sport abbastanza importante, che dobbiamo...
impegnativo,
per cui
imprevedibile,
sì, e che dobbiamo giocare, e quindi, ed è anche molto bello, e quindi dobbiamo fare i conti col traumatismo dello sport della vita, ed è inevitabile avere una buona condizione muscolare, oltre al fatto che il muscolo non serve solo per produrre forza positiva o disperdere energia, ma aspetti vascolari anche molto importanti,
certo, bravo.
Gli aspetti ormonali, perché uno si rilassa quando fa attività fisica, non perché sia distratto, perché aumentando il testosterone abbassi il cortisolo e viceversa, alti livelli di cortisolo abbassano il testosterone, alti livelli di testosterone abbassano il cortisolo.
Cortisolo è l'ormone dello stress, quindi un modo per prendere a frustate l'ormone dello stress
e alzare
fare fatica, sudare. Che
sì.
Bello.
Ed è per questo che poi dal punto di vista psicosomatico, no, ti senti più rilassato, ma semplicemente perché è una gestione di ormoni.
Senti, sulla propriocezione invece, questa è una cosa che a me piace tantissimo, no? Perché sicuramente chi fa sport avrà visto adesso nelle palestre che ci sono queste palle su cui andare con i piedi, no? Creare questi disequilibri. L'obiettivo è semplicissimo, lo spiego anche alle mamme quando portano i bimbi che hanno magari problemi di piedini. L'obiettivo è: il piede è una struttura passiva, no? Quindi adesso parliamo anche alle mamme con i bambini piccoli. Questi piedini che spiattellano mentre camminano, che in realtà stanno pronando, ma ne faremo una puntata,
certo,
dedicata a questo. Se noi facciamo camminare i bambini a piedi nudi, li stimoliamo la pianta dei piedi, li invitiamo ad avere esperienze sensoriali sulla pianta dei piedi. La pianta dei piedi è un registratore che informerà il cervello di tutto quello che avverte nella relazione con l'ambiente. Perché l'unica cosa che il cervello può fare è: ha avute le informazioni, a me piace dire inspiro informazioni, espiro moto. Più inspiro informazioni buone, più il moto ispirato sarà un moto coordinato, integrato, dove agonisti e antagonisti lavorano e in maniera attiva andranno a far sì che quelle parti del piede che stanno spiattellando in realtà vengano sostenute. Ricordate, mamme e papà, non c'è scarpa che vinca contro il piede. Ce l'ha insegnato Alberto Tomba, che distruggeva gli scarponi quando sciava. Ti ricordi? Che gli esplodevano gli scarponi. Quindi piede di tomba contro scarpone vince piede di tomba. No? Noi negli anni 70 davamo in giro come i robottini con queste scarpine. Non servivano a niente. Non servivano a nulla. Quindi propriocezione, cioè insegniamo la pianta del piede a lavorare bene. Un esercizio che faccio fare è al mare, bagnasciuga, in 5 metri tu passi dall'acqua al bagnasciuga liscio, alle conchiglie che pungono, alla sabbia un po' appiattita, alla sabbia calda,
In 5-6 metri hai una quantità di informazioni che puoi ricevere mostruosa. Ovviamente in palestra non c'è la sabbia con le conchiglie che pungono, però ci sono delle pedane, ci sono delle superfici che possono mimare, corretto?
Sì, la propriocezione è fondamentale, cioè la propriocezione è percezione di se stessi, quindi la percezione che tu hai nei confronti del resto del mondo. Poi qua potremmo viaggiare dal punto di vista filosofico, chi se ne frega di che cosa pensano gli altri di noi, è fondamentale che noi abbiamo un buon pensiero di noi stessi, e la propriocezione ci aiuta anche in questo, quindi la capacità di non tanto mantenere l'equilibrio ma percepire, avere delle sensazioni e quindi percepire l'appoggio del piede e capire se stai prendendo una distorsione o se non la stai prendendo, e non andare sui range di movimento articolare massimi, quindi tenerti sempre in un range di protezione. Noi sappiamo bene che se vai agli estremi del movimento articolare il rischio è molto più elevato, quindi avere una buona sensibilità e mantenerti in un range non estremo di movimento, sia nello sport che nella vita normale, è fondamentale. Ma per capire questo devi avere una buona propriocezione. Senza propriocezione c'è un'altissima, anche qui c'è tanta letteratura, possibilità di trauma.
Senti, nelle Vox Populi una cosa mi è piaciuta. Il paziente operato di protesi di ginocchio che gli sembra di avere forza ma di non avere resistenza.
Ah beh, certo.
Spieghiamo questo concetto che è importantissimo. Perché? Si sente, però non ce la faccio. Faccio quello che devo fare, ma non riesco a farlo per X
è
tempo.
È fondamentale, perché allora anche qui c'è questa leggenda metropolitana, questa visione un po' distorta, no? Il muscolo si contrae, ok? Però si contrae e produce varie cose, può produrre forza o può produrre resistenza. Sono due aspetti, due facce opposte della stessa medaglia, però è il bianco e il nero. La forza è la capacità di sviluppare alti valori di forza in poco tempo e per una o due volte, la resistenza è la capacità di produrre bassi valori di forza per centinaia o migliaia di volte, quindi per ore. E, ecco che con la bici migliori la resistenza, non la forza, quindi la capacità sì di contrarre il muscolo, ma con bassi valori di forza per lungo periodo. Ma ahimè, nella prevenzione dell'infortunio non è che perdi l'equilibrio o prendi una distorsione mille volte, la perdi una volta, ed è quella volta lì che hai bisogno di recuperare la forza. E qui l'abbinamento tra forza e propriocezione, no? Quindi la prevenzione delle cadute, dramma che tu vivi,
certo,
vivi quotidianamente,
un'epidemia.
No, quindi le persone che perdono l'equilibrio cadono e hanno delle fratture con tutte le complicanze e poi i costi. Allora, lavorare sulla forza, la propriocezione, che cosa succede? Che tu percepisci molto velocemente che stai perdendo l'equilibrio, a quel punto controlli la perdita di equilibrio e ti mantieni in equilibrio. Faccio sempre questo esempio ai pazienti: se tu hai un palo anche bello pesante, lo puoi tenere su un palmo di una mano con relativa fatica, se stai in equilibrio. Se questo palo, e quindi ti devi muovere velocemente con dei piccolissimi movimenti che non richiedono dispendio energetico, ma e lo tieni in equilibrio. Se però perdi un attimo la concentrazione, quindi la propriocezione, la percezione del movimento di questo palo, non basta la forza di due braccia per recuperarlo, cadrà di sicuro. E così è il corpo umano, è il corpo dei tuoi pazienti che poi finiscono in sala per fare una sintesi. E, ecco, quindi forza e propriocezione è l'acqua e il vino, a tavola non possono mancare.
Non possono mancare. Questo è interessantissimo come argomento, probabilmente ritorneremo su questo, perché tu hai toccato un tema incredibile, che è quello delle cadute, soprattutto nella popolazione anziana, e della necessità di prevenire la caduta, perché l'unico, sembra una tautologia.
No, costi sociali pazzeschi.
L'unico modo per non rompersi è non cadere. Ma per non cadere il nostro sistema neuromuscolare deve essere in condizione tale da mantenerci in equilibrio e prevenire le cadute. Quindi si leggeranno delle parole tipo sarcopenia, no? Quindi
sì, che riduzione, paura solo.
Dice, c'ho la sarcopenia.
No, toglietemi.
Toglimi, va di retro sarcopenia. La sarcopenia è riduzione di massa muscolare, ma se non c'è la ciccia, poi non c'è tutto il resto attaccato alla ciccia.
Quindi abbiamo toccato tantissimi concetti, devo dire che starei qua le ore a parlare con te, ma mi dicono che non è possibile fare dei podcast che durano ore, altrimenti la gente si addormenta. E quindi, carissimo Freddy, cosa ti devo dire? È stato interessantissimo parlare di muscolo, i temi affrontati sono molto importanti, sono importanti per i risvolti che hanno nella vita quotidiana. Ci dovremo per forza rivedere a questo punto per parlare di questo, ma anche dell'utilizzo di terapie fisiche. Quindi ringraziamo Freddy Romano per essersi alzato solo alle 5:30 del mattino,
che per me è un dramma.
Anche per te, allora, ti ripeto, io sono in fase REM a quell'ora e ti aspettiamo allora, sarei ancora nostro ospite. Voi che invece siete all'ascolto, tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo, la medicina vista dai professionisti che sono anche esseri umani, e anche in questo caso ci è andata bene, simpatici. Ciao da Stefano Guerrasio.
Pronto? Ciao Diego, Stefano.
Oi Stefano, ciao, come stai?
Oh, ti disturbo, caro?
Sei... No, assolutamente, tu non disturbi mai.
Cioè, sei gentilissimo. Senti, ti ricordi del podcast? Allora è confermato, lo
certo.
Facciamo a Milano, sarà un venerdì mattina.
Ok, mandami tutte le istruzioni che io mi perdo ovunque.
Ok, titolo sarà L'armadietto dei farmaci in casa degli italiani. Cos'è opportuno avere, cos'è opportuno non avere, dolore acuto e farmacologia. Va bene?
Fantastico, ci vediamo prestissimo.
Ti mando un WhatsApp con l'indirizzo,
okay.
L'orario e tutto.
Grazie.
Ciao,
grazie
ancora.
Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio
ciao.
Anche a te. Ciao, caro. Ciao.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.